questo era il chapter 1, il primo brano, ecco, tratto da questa colonna sonora bellissima, Scary Alan Crow, che vi ho presentato prima, insomma, abbondantemente. E ora in collegamento abbiamo gentilmente il nostro DJ Aladin. Ciao Aladin, ci senti?
Ciao.
Benvenuto innanzitutto su RadioCittàAperta.it, grazie per insomma i minuti che ci dai.
Grazie a te per l'invito, un piacere.
Figurati, c'è sempre, immagino dal nostro punto di vista, sempre più il bisogno di diciamo in qualche modo comunicare e far ascoltare questa, la buona musica che ne è tanta prodotta soprattutto certo. In Italia. Ecco, stavo spiegando ai nostri ascoltatori questo bellissimo progetto crossmediale, anche azzarderei, anche perché, ecco, come dicevo, è una colonna sonora di un fumetto. Tu ci hai abituato,
esatto.
Praticamente, dimmi.
Se vuoi ti dico un po' velocemente come è nata l'idea. Praticamente Scary Alan Crow nasce l'idea circa 2 o 3 anni fa. Era un, diciamo, un progetto mio come alter ego, dove ho fatto anche vari EP di musica trip hop elettronica. Poi avevo in mente questo soggetto, appunto, da voler sviluppare. Ho incontrato Lorenzo Palloni, che è un ascoltatore di Tropical Pizza, un fumettista bravissimo, e già gli avevo promesso: guarda, prima o poi faremo qualcosa insieme. Una notte ho sognato di fare il fumetto con lui, il giorno dopo l'ho chiamato e da lì è nato l'idea di fare, appunto, Scary Alan Crow. Io ho dato il soggetto dell'idea, insieme abbiamo sviluppato la storia, lui ha disegnato le tavole e nasce il fumetto. Poi, dopo un po' che stava creando la storia, ho detto: è il momento buono di uscire con un album nuovo. Io, tra virgolette, sono collezionista di vinile, di colonne sonore, e prima o poi il mio sogno era fare una colonna sonora. Ho detto: a questo punto faccio il mio disco nuovo, che però è la colonna sonora del fumetto, perché normalmente quando sono in viaggio che leggo i fumetti, io un po' mi creo la colonna sonora con Spotify, con Deezer, in qualche modo, e quindi ho detto: è il momento giusto per fare sia l'album nuovo e questa colonna sonora per il fumetto.
Certo.
Che è uscita solo in vinile, non esiste il digitale, in 300 copie e limited edition praticamente. Infatti. Mi piaceva fare come il fumetto è la carta e la musica è il vinile, quindi oggetti che tu puoi toccare realmente con le mani, e quindi questo.
Certo, e come dicevamo, infatti il vinile è limitato a 300 copie. Io volevo chiederti innanzitutto una cosa: io ho ordinato ovviamente il vinile, sto ancora aspettando il fumetto, insomma, anche se magari è un po', diciamo, bisognerebbe ascoltarla la colonna sonora e leggere il fumetto insieme. Io sto un po' deviando, ecco, prima imparando praticamente a memoria, ascoltandola tutti i giorni, la colonna sonora, e già mi sono fatto una specie di film di quello che potrebbe essere quel fumetto. Ora dobbiamo vedere se la cosa si, appunto, se la storia sarà completamente in qualche modo diversa da quella che mi immagino, e potrebbe scaturire una terza storia.
Però già che comunque la musica ti crea un film nella testa, mi fa molto piacere.
Certo, e per quello non ho esitato, ecco, appunto, a chiamarti per, insomma, scambiare questa chiacchiera. Come, non so se te lo accennavo precedentemente parlando, con questo programma Lunch Time in Heavy cerco di diciamo andare un po' oltre le sonorità heavy, quindi non mi fermo assolutamente al classico heavy metal, ma soprattutto le nuove contaminazioni. C'è molta, ne parlavo prima, tanta synthwave che sta andando fortissimo, soprattutto in Francia. Abbiamo passato personaggi, non so se li conosci, come Medusa in Manickers, Carpenter Brut, certo. Magic Sword, che vabbè, dagli Stati Uniti, Perturbator, un DJ che mi sta piacendo proprio tantissimo. E tutti questi generi, ecco, anche come la tua colonna sonora, rientrano a pieno titolo, insomma, in queste nuove sonorità.
Un po', secondo me, la tag che li accomuna è proprio la parola dark, che ricollega appunto il mondo dal fumè, l'horror, la musica, appunto, synthwave. Infatti nell'album c'è la collaborazione con Marchino Trentacoste,
infatti,
chitarrista produttore storico italiano, e da anni abbiamo sempre suonato insieme sui palchi con Rizzofonic. Ci eravamo promessi prima o poi di fare qualcosa insieme, appassionati tutte e due di musica horror e del mondo dark. Adesso è nato questo progetto che si chiama The Spooky Scientist, appunto il nostro nome come produttori, e c'è un featuring con lui. Infatti adesso ti dico velocemente questa roba di Spooky Scientist, che abbiamo deciso praticamente di uscire ogni anno il giorno di Halloween con il progetto Spooky Scientist, quindi uscirà un pezzo ogni Halloween. E
quindi
basta.
Scusami, all'interno di questo progetto rientra anche l'ulteriore progetto Scary Alan Crow, perché è uscito anche il 31 ad Halloween, anche questo.
Esatto, praticamente in qualche modo Spooky Scientist ha aperto il mondo grazie ad Halloween di quest'anno. Poi beh, per me è un giorno speciale Halloween, quindi ogni anno in qualche modo cerco di uscire sempre con qualcosa
di nuovo,
di
sempre
ottobre,
innamorato, certo, appunto di queste sonorità, e di queste tematiche. Volevo chiedere, correggimi se mi sbaglio, se appunto affermo che un po' questo progetto rappresenta una specie di sfogo in qualche modo creativo legata alla tua passione, come diciamo, dark, e per gli horror, insomma, un po' in contrapposizione alle tue attività, permettimi, un po' più commerciali, quelle di DJ.
No, certo, questo è proprio quando mi sono messo a produrre il disco, cioè nel senso, mi sono proprio chiuso, perché magari normalmente, sai, lavorando in radio sei inconsciamente influenzato dalla musica che comunque senti, quindi quando vai a produrre magari tendi a fare delle robe tra virgolette un po' più commerciali. Qui ho detto non voglio avere assolutamente influenze di ogni tipo e voglio realmente fare quello che normalmente io ascolto, che ho nel telefono, e i vinili che compro, quindi colonne sonore, strumentali, e poi anche la struttura di un pezzo, che normalmente quando lo fai con un cantante è la classica strofa, ritornello, bridge. Certo. Qui le metriche, le strutture sono completamente fatte a modo mio e come mi sono venuti in quel momento, non ho seguito nessun tipo di schema.
Libertà
sono
completa,
andato...
ecco, nella composizione.
Sì, certo, assolutamente.
Il processo, soprattutto immagino per il fumetto, è stato abbastanza lungo, immagino, ecco, per disegnare sono 144 pagine, quindi sono un bel po' di tavole, quindi ci è voluto sicuramente il giusto tempo, però volevo capire se le tracce, nel senso, le hai scritte adattandole, diciamo così, quindi una storytelling già stabilito, oppure nel senso avevi pronto del materiale e l'hai in qualche modo adattato?
Vabbè, diciamo che i capitoli erano già pronti con anche i vari testi, poi Lorenzo doveva praticamente disegnarle, però diciamo la storia c'era, i capitoli erano 6. Io poi non mi sono messo col cronometro a vedere quanto ci potresti mettere a leggere un capitolo e quindi fare lo stesso minutaggio della traccia.
Infatti quello
io un po' mi sono fatto...
Dovrebbe quasi mandare, dovremmo quasi mandare al loop il brano, immagino, perché penso ci voglia un po' più tempo magari a gustarsi.
No, ma esatto, io ho detto faccio 6 capitoli, però non sto a guardare il minutaggio preciso di quanto ci si mette a leggere.
Certo, ancora.
Appunto, vado anche qui proprio a sensazione, e alcune tracce magari appunto chapter 1 è molto più lungo rispetto al capitolo 2, sì, e quindi ognuno ha un po' un suo mondo, mi sono fatto un po' un viaggio, diciamo.
Certo. Questo il brano che ci siamo ascoltati, Chapter One, che ti ho richiesto anche perché ti ho detto esplicitamente, insomma, è uno dei brani, nonostante, ecco, tutti e 6 i capitoli sono perfetti e adattissimi, soprattutto con questo mood che mi immagino del fumetto, il Chapter One è un po' più quello heavy, quello un po' più crudo, immagino, ecco, che sia quello un po' che rivelerà i delitti, gli assassini e tutto quello che ne verrà dopo, quindi è quello che ho voluto assolutamente passare, ecco, non mentre gli altri magari sono un po' più soprattutto la seconda parte, il lato B del vinile, ho riscontrato un po' più vicino al genere in qualche modo post rock, anche qualcosa di indie, è un po' più leggero, un po' più trip hop.
No, ma infatti l'ho voluto fare così, non fa, un po' più alleggerito, un po' nel senso che respira un po' di più, perché il lato 1 secondo me è molto pesante.
Sì, è molto aggressivo, in linea appunto con la nostra programmazione, tranquillamente.
Esatto.
Il secondo
poi, diciamo,
bello ma leggermente meno. Insomma,
sì, nel secondo secondo me si respira un po' di più, si intravede un po' più di luce rispetto al primo lato.
Infatti, e sono molto curioso di vedere come si stabilizzerà e come andrà a finire, insomma, la storia. Tu dicevi hai relativamente poco tempo a disposizione, quindi cerco di andare abbastanza veloce per chiederti un po' il più possibile, insomma, delle domande che mi ero in qualche modo preparato. Ad esempio, una che mi interessa molto, una cosa che mi interessa molto chiederti: The Bloody Beetroots, immagino tu lo conosca benissimo, un produttore DJ italiano.
Ho fatto anche una roba insieme.
Ah, ecco, avete anche collaborato. Ecco, è uscito il suo ultimo album, The Great Electronic Swindle. In alcune interviste, ecco, lui dice che questo album, in questo album parla di una sorta di grande truffa dell'elettronica, parallelismo riprendendo la grande truffa del rock and roll per il Sex Pistols, dicendo, ecco, che cosa che mi trova molto molto tantissimo d'accordo sul fatto che la musica elettronica, ecco, soprattutto in questi anni si è declinata molto, diciamo, in ambiti più commerciali, più pop, più proprio da musica da ballo e da scatenare un po' il divertimento e quello che può essere, perdendo un po' di vista sia gli esordi un po' più crudi magari con la techno inizi anni 90, quella a cui sei molto più legato tu, e c'è il bisogno, ecco, di ritornare un po' alla crudezza, quindi anche a Levi per quanto riguarda la musica elettronica, e insomma volevo capire insomma che cosa ne pensavi tu al riguardo. Immagino più o meno la stessa, ti trovi sulla stessa linea d'onda.
Sì, secondo me quello che manca è proprio l'idea di suonare, cioè di metterci della manualità in quello che uno sta facendo sul palco. Purtroppo la tecnologia ha creato dei mostri, appunto, molti di questi DJ che producono. Scusa, metti sull'auricolare.
Ecco, infatti.
Dicevo, molti di questi appunto producer magari sono molto bravi in studio, ma poi live non sanno fare niente, oppure fanno finta. Penso che sia questo il link di Bob Rifo, che diceva appunto la grande truffa, oppure hanno dei produttori fantasmi dietro, escono un po' come era stato ai tempi il caso di Milli Vanilli, non so se te li ricordi, i tempi, no. Quei due bellocci americani, no. Era il periodo anni 90, vabbè, un po' era quello che usavano questi due come immagine.
Ah, ok, c'era il produttore, forse, certo. Ho capito, certo, quindi
vabbè, comunque nel senso è quella roba lì che dici, live ci vuole più umanità in quello che uno fa, nel senso io utilizzo un sistema digitale quando vado a mettere i dischi, però comunque il sistema digitale io lo piloto coi vinili, sì. Con i giradischi.
Infatti magari in qualche modo ne parleremo tra poco anche del tuo, degli altri progetti. Volevo capire, ecco, in un'intervista ho sempre letto che stai cercando di studiare per portarlo dal vivo, questo Scary Alan Crow. Ecco, come sei messo? Ci riuscirai? Ci stai lavorando?
Guarda, l'idea c'è, anche i musicisti ci sono, che sono Roberto Pace e Andrea Barol, due bravissimi musicisti. Devo solo riuscire a trovare il tempo per per creare il live. L'idea c'è, è quella di farlo, e sicuramente qualche puntata in qualche locale la faremo.
E certo.
Sicuramente.
Ma l'idea c'è di farlo. Pensi all'interno di questo 2018 o si andrà evidentemente più in là?
No, dai, sicuramente qualcosa in quest'anno lo voglio,
ecco,
fare.
Anche perché noi qui a Roma ti aspettiamo.
Ovviamente. Ah, grave, super volentieri, certo.
Allora, sì, torniamo a
situazioni piccoline.
Sì, sì, infatti da club ti immagino molto. Allora, dicevamo, ritorniamo alla colonna sonora, è un esempio appunto di multimedialità e crossmedialità, come dicevo all'inizio, con questi grandi paroloni che però appunto esemplificano molto bene il tuo stile. Fumetto più colonna sonora, già come dicevi prima, poco fa, nei tuoi Selecta Vision, cioè nei set che porti dal vivo, già hai sempre in qualche modo sperimentato con l'audio video. E in quel caso, ecco, diciamo, permettemi, passi musica passando anche il video, e quindi screcciando sia sulla musica che sul video. Puoi spiegare agli ascoltatori un po' meglio questo concetto, che penso sia interessantissimo.
Praticamente io utilizzo questo software che si chiama Serato, che molti di Geroma usano. Ti dà la possibilità, invece che portarti in giro 20 valigie di dischi, ti carichi tutti i pezzi dentro il computer, quindi tu suoni o MP3 o Wave. Puoi utilizzarli o con i CD o con i vinili, ti danno due vinili, il vinile rimane sempre quello, c'è inciso un segnale che legge il file digitale. Hanno fatto tipo 10 anni fa il plugin video, cioè che praticamente tu puoi manipolare sia l'audio che il video, carichi praticamente un file a video, esci dal computer con la scheda video e attacchi il proiettore, quindi quando tu stai suonando il vinile stai suonando una traccia sia audio che video. Io mi monto poi tutti i vari video delle tracce che suono, quindi quando tu stai manipolando, screcciando, loopando, il video si muove in base a quello che tu stai facendo col vinile.
Infatti deve essere un'esperienza molto molto interessante, ecco, sempre per, diciamo, andare al di là delle barriere, inventare anche in qualche modo qualcosa di nuovo. Ma certo. Vorresti anche cimentarti nella sonorizzazione di veri e propri film o manga o appunto cartoni animati, o non ci hai mai pensato, insomma, una cosa alla volta?
Quello mi piacerebbe, no, sono amante di colonne sonore, quello certo mi piacerebbe, se qualcuno vorrebbe fare una collaborazione ben venga, volentieri, sì.
Allora, brevemente allora, un po' la sinossi, visto che ancora io non l'ho letto, vediamo, immagino che anche gli ascoltatori non abbiano ancora letto il fumetto, sono 6 capitoli intervallati da altri 6 momenti, un po' da intro tra i vari brani, 6 tra l'altro come i ragazzi che secondo la storia, insomma da quello che ho capito, torturano un loro coetaneo il quale poi si trasforma in spaventapasseri, insomma succederanno tante cose.
Quello guarda, non voglio spoilerare niente perché io non sono amante di... Infatti, non voglio mai sapere le storie, quindi abbiamo spiegato un po' il vinile, il fumetto è un po' una sorpresa, dai.
Infatti, diciamo allora questa così. È brevemente insomma narrata la storia, ovviamente come tutte, in particolar modo le storie horror, il bello è seguirlo dal vivo, perché appunto se poi uno sa come in qualche modo va a finire,
sì, si perde poi c'è tutto. Il fumetto quando lo apri senti l'odore della carta, quella è magia, come il vinile, comunque certo. Leggi, hai delle informazioni, un po' come avere in mano un libro, anche il vinile. Poi in più il vinile l'ho fatto colorato, sono andato direttamente dove l'hanno stampato e ho scelto i colori, quindi c'era il ragazzo che tosava più rosso, un po' di nero, quindi è color sangue con delle venature nere praticamente.
Ah sì, quindi l'hai scelto tu proprio il colore del vinile?
Sì, no, diciamo che questo progetto l'ho procurato in tutti i minimi dettagli, dalla busta all'interno nera, il colore del disco, i centrini fatti in un certo modo, l'adesivo che c'è sul vinile dove... è scritto a mano la copia, perché sono 300 copie limitate. Infatti. Quindi
va benissimo, va benissimo. Allora, tra i tuoi idoli, tra l'altro l'abbiamo passato anche verso l'inizio puntata, John Carpenter, ecco, come ti dicevo qui a Lancia dei Minevi siamo molto fissati con le colonne sonore. John Carpenter è uno tra i migliori, abbiamo passato un brano tratto appunto dall'antologia che è uscita l'anno scorso,
che è uscita da poco,
tra l'altro tutti i brani, almeno a mio avviso, rivisitati in maniera perfetta e moderna con il figlio rispetto, ecco, all'originale. Fantastico l'originale, ma un po' perdeva di smalto in qualche modo in questi tempi dove i volumi sono molto potenti.
Sono robe di 30 anni fa, puoi immaginare come li hanno fatti, però c'è cioè, tipo a me la colonna proprio che mi fa impazzire quella di 1997, sì. Da New York, tutta fantastico. Fatta con sintetizzatore, quella è veramente magica, quella colonna sonora.
Sono completamente d'accordo, Aladin. Io ti ringrazio tantissimo, ecco, di averci concesso qualche minuto. Speriamo, insomma, che tu riesca a passare qui da Roma. Ovviamente ci sentiremo e qualora succederà, insomma, sarò uno dei primi, ovviamente, a venire ad ascoltarti e anche a vederti. Non so se vuoi aggiungere qualcosa che non abbiamo detto di importante per te, magari ringraziare qualcuno in particolare o altro.
Beh, io ringrazio i collaboratori di questo disco, che sono Roberto Pace, che lui ha suonato il piano sul tema finale, Marchino Trentacoste, Lorenzo Palloni, che è il socio che ha disegnato praticamente tutto il fumetto, e poi ringrazio Leo K, che è il ragazzo che ha praticamente stampato e dove poi vende i vinili sul suo sito, che è kdistribution.it. E poi Rossano, che è invece l'editore di Edizioni Inchiostro, che hanno stampato il fumetto e lo trovate su edizioniinchiostro.it, ma c'è anche su Amazon, diciamo, se lo volete trovare più facilmente. Comunque in rete si trova.
Una cosa che ho dimenticato, ho visto che insomma in determinati store hai portato anche la copia fisica, quindi oltre ad ordinarlo attraverso la rete si può anche comprare fisicamente in uno store. Qui a Roma però mi sembra ancora che non sia... diciamo avvenuta questa liaison, se poi così.
A Roma praticamente ci sono i ragazzi che mi hanno fatto la maglietta, perché c'è anche una maglia praticamente.
Esatto. Chi sono? Chi sono i ragazzi? Quale collettivo? Quale artista?
Allora, aspetta che ti dico il volo il sito, vediamo, sì, che lo stavo cercando, così te lo dico di preciso. Quando cerchi le cose in rete poi non va.
Intanto mando un po' di base.
Bravo. Praticamente adesso è il sito di preciso, non so, però loro si chiamano Elvis, scritto... Ah no, era che l'ho trovato. Elvis Lives. Elvis Lives.
Sì, io
loro hanno un negozio e ci siamo conosciuti tramite la rete, mi hanno sempre dato delle maglie bellissime che fanno e con loro ho deciso di fare una sorta di merchandising. E abbiamo fatto anche la maglia ufficiale di Scary Alan Crow, praticamente, che la distribuiscono loro sia dal negozio che online. Quindi su Roma loro hanno preso qualche copia del disco, hanno le maglie e anche qualche fumetto, diciamo. Su Roma l'appoggio sono loro. A Milano invece è Bloodbuster, che è il negozio, diciamo, famoso perché vendono tutti i film, da, loro li chiamano dalla B alla Z, hanno praticamente tutti i B-movie, poliziotteschi, arti marziali, horror, hanno un negozio incredibile.
Fantastico.
E ho portato le copie lì in negozio dove...
In perfetta, ecco, linea artistica con questo.
No, infatti anche su questa cosa qua volevo fare proprio mirato in determinati posti, un po' da collezionisti praticamente.
Certo, certo. Va benissimo, Aladin, io ti ringrazio ancora tantissimo. Ci sentiamo prossimamente, ecco, come dicevo, speriamo che tu riesca a passare anche qui per Roma, altrimenti mi tocca un po' venire a trovarti più al nord, insomma.
Ci vediamo in giro presto, grazie.
Perfetto,
mille,
grazie ancora e buona giornata.
Ciao a te, ciao ciao.
Intanto per gli ascoltatori ovviamente di RadioCittàAperta.it io direi di ascoltarci un altro brano sempre tratto dalla colonna sonora di questo fantastico lavoro. Il capitolo è il secondo e lui è sempre Scary Alan Crow. Are you afraid of the dark? Are you afraid of the dark? This is a nightmare. This is a nightmare.